Il seguente sermone è di Marco da Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org.
Che cosa serve all'uomo per vivere? Allora, se pensiamo ai più piccoli presenti, si pensa cibo, chiaramente aria da respirare, liquido, che loro prendono per mettere latte, che comprende il cibo, liquido tutto compreso, riparo dal freddo. Però l'uomo non è solo una creatura fisica, ha bisogno anche di cose per l'anima, perché l'uomo è una creatura spirituale. Allora, uno dei bisogni dell'uomo più grande, oltre a cibo, aria, acqua, eccetera, è la speranza. Di natura, ogni persona spera, perché sperare è fondamentale per la vita. Infatti, è stato osservato che quando una persona perde ogni speranza e non spera più, muore. Perde la voglia di vivere. Per esempio, ci sono stati tanti esempi di persone che magari un uomo che va in pensione e smette di sperare, non ha più traguardi e nell'arco di pochi mesi muore. Questa è una cosa che succede medio frequente, che viene osservato medio spesso. Uno in ospedale, se perde ogni speranza e si dice non c'è più speranza, non importa quello che sembrava la possibilità di guarigione, di solito muore. Perché l'uomo ha bisogno di guardare in avanti, perché Dio ci ha creati così. Cioè, cos'è la speranza? La speranza è guardare in avanti a qualcosa che non hai, che ti dà motivazioni di andare avanti a vivere. Quindi Dio ci ha creati con il bisogno di guardare in avanti, e solitamente ogni essere umano guarda in avanti e spera. È necessario sperare, però in che cosa stai sperando? Cosa speri tu? In cosa speri? In cosa speri tu? Dove sono le tue speranze? Perché sperare nelle cose sbagliate vuol dire sprecare la vita ed essere deluso per tutta l'eternità. Oggi vorremmo parlare delle speranze, perché ci sono speranze che possono lasciare deluso già da subito, e ci sono speranze che possono soddisfare fino alla morte e poi si scopre che erano false e uno rimane deluso dopo e non prima. Vorrei aiutarci oggi a considerare alcune delle cose sbagliate in cui potremmo essere tentati a sperare, e poi qual è la cosa giusta in cui sperare che non deluderà mai. In realtà, quello in cui speriamo è il nostro tesoro. Quello che in cui speriamo è il nostro tesoro e determina come prendiamo le decisioni della vita. Cosa faccio adesso? Come rispondo? Come passo questa serata, quell'oretta? Quello in cui speriamo determina come viviamo e come investiamo la giornata e la vita. Quindi è estremamente importante avere ben chiaro in mente in che cosa stiamo sperando. In che cosa si spera? Veramente si può dividere in due categorie, e uno di questi si può dividere in varie subcategorie. O si spera in qualcosa di questa vita, o si spera in Gesù Cristo. Questa è la vera divisione. Per quanto riguardano le cose di questa vita, in cui si spera, possono essere raggruppati in alcune categorie che solitamente rispecchiano i tre tipi di peccati elencati in 1 Giovanni 2: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Si spera in piaceri di tanti tipi, si spera in cose materiali di tanti tipi e si spera in quello che soddisfa l'orgoglio in tanti modi. Vogliamo considerare queste tre categorie per riconoscere in cosa stiamo sperando. Allora, spesso si spera nei piaceri. Allora, si riconosce questo facilmente quando si tratta di qualcuno che ha una sfrenata corsa cercando di soddisfare i suoi piaceri carnali. Però si può sperare in piaceri in modo molto meno evidente. Per esempio, ci sono persone che hanno una vita tranquilla, ordinata e vivono per i piaceri quotidiani del cibo, del buon vino, godono una bella serata insieme con la famiglia, con amici, godendo una serata dove ci sono cose giusti da godere, e per loro sperano in quel tipo di vita. Niente di disordinata, niente di una vita sfrenata, tutto ordinato, persone per bene, ma sperano nei piaceri della vita. Ci sono quelli che trovano i piaceri, per esempio, dello sport, o guardando o partecipando, e vivono per i piaceri di divertirsi o di godere lo sport. Tanti bambini godono il giocare e sperano di divertirsi, il piacere di divertirsi. Questo è un desiderio della carne. E diventa la speranza, non è che apprezzano quando possono giocare, ma la loro speranza è di poter divertirsi. Ci sono dei giovani, dei figli, che la loro piacere è quello di non dover avere regole, di essere fuori dalla autorità di casa, e loro sperano di essere senza questa autorità che decide per loro, e loro vivono per questa speranza. Anche questo è una specie di piacere, concupiscenza della carne. Quindi si può sperare a avere il piacere di avere quello che la carne vuole, in tanti modi diversi. Ma c'è un altro piacere molto comune, molto frequente, in cui si spera. Il piacere di avere una vita con pochi problemi. Tante persone sperano di avere pochi problemi. Magari non spera la ricchezza, si accontenta con poco, non spera in tanti piaceri della carne, quelli visibili, no, io mi accontento con una vita ordinata, tranquilla. Non spera di essere visto come importante, ma spera di avere pochi problemi e poche prove. Come esempio di questo è il desiderio, la speranza, per esempio, di non avere problemi economici. Io mi contento con poco, potrei dire, però spero di non avere problemi economici. Quindi questo è un piacere della carne: non voglio il peso di avere problemi, non voglio tanto, mi accontento con pochissimo, però non voglio problemi. Oppure c'è la speranza di avere buona salute. Non chiedo ricchezza, non chiedo fame, non chiedo questo, ma spero di non avere problemi grossi di salute, o in me o nei miei cari. Anche questo, non voglio quel peso, voglio il piacere di avere una vita tranquilla. Quindi questi sono esempi di come si può sperare in varie forme di concupiscenza della carne, una vita dove non c'è sofferenza nella carne. Poi, un'altra categoria in cui tante persone sperano sono le cose materiali. Certamente, questo è palese per quella persona che corre dietro grandi ricchezze, grandi macchinone, ville e tutto quanto, ma si vede questo in chi gioca alla lotteria o qualche altro tipo di azzardo, che sperano di vincere. E noi potremmo metterci sopra il nostro piedistallo guardando giù a gente così, come: ma guarda che stoltezza, che loro vogliono così. Però dovremmo scendere, perché possiamo sperare nelle cose materiali, nel piacere delle piccole aggeggi, una braccialetta, una collana, vestito nuovo, un telefonino nuovo, qualcosa. Infatti, oggi, come è andato il mondo industrializzato, le cose costano molto di meno di quanto hanno mai costato in tutta la storia, a livello proporzionale di quello che uno guadagna. Al punto che oggi un passatempo è di fare spese. Si va e si cerca cose anche senza bisogno, non c'è bisogno di niente, ma si va solo per vedere cosa c'è. Quello è bello, le cose sono 5 euro. Si può andare in mercato e trovare cose per pochi soldi. Non è una questione di quanto uno spende, è cercare la speranza di avere qualcosina di nuovo. E questa è una malattia che è diffusissima nella società. E riempiamo la casa con oggettini. E prendo una cosa e mi dà grande piacere e poi comincio a pensare alla prossima cosa. Una sciocchezza. Una sciocchezza. Ma è dove è la speranza? E quindi non è una questione di quanto costoso è l'oggetto delle cose in cui si spera. Può essere una cosa per uno di 100 milioni, per un altro di 1 euro. Ma è il sperare nelle cose materiali. E poi, oltre a sperare nei piaceri, concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi, vedo e voglio, c'è quello che riguarda la superbia della vita. Per esempio, si spera certi nell'avere potere, o nell'essere visto come importante, o in qualche modo bravo, o elevato, o più bello, o più intelligente, o negli occhi degli altri o nei propri occhi. Cioè, ci sono certi che vogliono essere visti bravi davanti agli altri, ma per altri non mi interessa cosa pensano gli altri, voglio vedere me stesso come importante, anche se gli altri, ma allora non capiscono. Quindi anche questo è superbia della vita. La superbia della vita è il peccato che sta dietro la tendenza di avere paura degli uomini. Cosa penseranno gli altri? Perché non vogliamo essere visti non bravi da loro. E quindi siamo preoccupati cosa penseranno di noi. E questo è il peccato della superbia della vita. Non voglio essere visto come stupido o non bravo o non intelligente da loro. E allora abbiamo paura di cosa penseranno. Questa è una speranza di cosa penseranno gli altri. Come dico, può essere solo che voglio vedere me stesso come bravo e disprezzo gli altri, ma non mi importa quello che dicono, è sempre superbia della vita. Però legato a questo c'è la religione. La religione si può sperare in una dottrina, si può sperare nel fatto di avere la fede giusta, la dottrina giusta, la religione giusta, e gli altri non capiscono, ma noi sì. Si può sperare nell'impegno personale, quanto mi impegno per il Signore, e uno può porre la speranza nel proprio impegno, si può dedicarsi a grandi sacrifici e porre la speranza in questo, magari avendo dottrine giuste dalla Bibbia, però non bisogna sperare nel proprio merito, al proprio impegno, alla propria dottrina o alla propria chiesa. Bisogna sperare solamente in Gesù Cristo. Gesù condannava i farisei perché avevano posto la loro speranza nella parola di Dio. La legge di Mosè era la parola di Dio. All'epoca, ascoltate Giovanni 5, 45, un versetto. Non pensate che io vi accusi presso il Padre. C'è chi vi accusa, Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Cioè, loro avevano posto la loro speranza non in Mosè come persona, ma in quello che Dio ha detto a Mosè, che Mosè ha scritto. Loro si aggrappavano alla legge di Dio, dato a Mosè, e ponevano la loro speranza in quello, non in Dio, non nel Cristo che serviva come sacrificio di cui quella legge parlava. E così sarebbero, Gesù sta avvertendo loro che sarebbero condannati al giorno del giudizio perché avevano posto la loro speranza nella parola di Dio. che non è la stessa cosa che porre la speranza in Cristo. Quando uno ti chiede della tua fede, non dice: ho deciso di seguire la Bibbia adesso. No. Spiegami cosa è successo a te. Dio mi ha salvato per mezzo di Gesù Cristo. Egli mi ha salvato. Non quello che abbiamo fatto noi, è quello che ha fatto Lui. Quindi, queste sono tutte cose che soddisfano il cuore carnale, la superbia della vita. Ci sono ancora altre cose in cui gli uomini sperano, però questi sono esempi delle cose principali in cui tanti sperano facilmente. Il punto importante da capire è che tutte queste speranze, pur essendo diverse l'uno dall'altro, cioè quella persona che si spera, che spera nella sua dottrina giusta, sembra molto diverso di quel ragazzo che va da discoteca a discoteca cercando ragazze, ma hanno qualcosa in comune. Portano allo stesso fine. Cioè, in fin dei conti, cambia ben poco se uno si dedica alla religione per aiutare i poveri e un altro si dedica ai piaceri. Uno si dedica a fare tutto facendo rapine per avere tanti soldi e un altro si dedica a avere la sua vita tranquilla in casa, non disturbando nessuno, lavorando onestamente per solo cercare di avere i pochi problemi e godere le piccole benedizioni. Non cambia. È sperare in qualcosa di questa vita. E quello che sta a casa e non vuole niente di grande e chiede solo di non avere tanti problemi, spera in cose di questa vita come quello che va una vita sfrenata di piaceri. Sta sperando in un tesoro terreno. E resterà deluso per sempre. Abbiamo tanto bisogno di tenere sempre ben presente nella nostra mente qual è la fine per chi spera in qualunque cosa di questa vita e questo mondo. Che cosa succede quando speriamo in qualsiasi cosa che appartiene a questa vita? Anche se quella cosa è, attenzione, anche se quella cosa in cui spero è una benedizione da Dio. Perché si può peccare sperando in una benedizione come l'oggetto delle speranze. Non dobbiamo sperare nelle benedizioni, perché le benedizioni sono per un tempo. Dio mi dà una moglie, ma per un tempo limitato, o limitato dalla mia morte o la sua. Mi dà figli, ma non per seri così, ma per preparare di essere adulti con famiglie loro, e poi arriverà la morte o a me o a loro. Mi dà beni materiali, mi dà questo, mi dà quello, ma sono cose limitate, massimo per la vita sulla terra e spesso meno di quello. Non devo sperare nelle benedizioni, perché diventano idoli. Chi aveva benedetto Israele con benessere, ricchezza materiale? Chi? Chi aveva dato loro buoni raccolti e buona terra, fertile e tutto? Chi? Dio. E loro hanno peccato perché cominciavano a sperare nelle benedizioni di Dio anziché in Dio. Quindi Lui ha guarito loro da questo peccato togliendo via tutte le benedizioni. E così hanno capito che avevano sperato nella cosa sbagliata. Allora, ogni speranza nelle cose della terra deluderà se tu speri in quello. Certe speranze deludono perché non si realizzano. Certe speranze deludono perché non si realizzano, non diventano realtà. Per esempio, la maggioranza delle persone che giocano la lotteria non vinceranno mai una cifra notevole, giusto? La maggioranza. Similmente, è facile puntare il dito loro. Similmente, chi spera in una vita con pochi problemi e poche prove resterà deluso. Perché Dio ci dichiara che è necessario che ci siano le afflizioni. Allora, sperare che non arriveranno a me vuol dire mettermi sulla via che porta a delusioni, giusto? Un genitore che non si impegna con costanza a fare come Dio dice, ma spera che andrà bene. Quanti genitori oggi, se tu vai in giro, è triste. Quanti genitori non si impegnano come Dio dice, questo fra credenti e fra non credenti, ma sperano che in qualche modo magicamente andrà bene. Genitori, una parola a voi, aiutate i vostri figli, che non, da soli non ci arriveranno, aiutate i vostri figli a sapere i veri traguardi realistici. Dovrebbero capire che è assurdo sperare, poi sperare qui in senso giusto, in cose senza impegnarsi. Se non studiano, non devono sperare di avere i buoni voti. Se non sono ubbidienti con costanza, non devono sperare di avere certi privilegi che arrivano con l'ubbidienza. Lasciare un figlio avere gli stessi diritti e privilegi mentre è disobbediente che ha quando è ubbidiente, sta insegnando loro: senti, non importa come vivi, puoi sperare in belle cose. E questo è rovinare un figlio. Non aiutali a capire che non devono sperare che gli andrà bene al giorno di giudizio se non hanno Cristo. Che non andrà bene. Quindi ci sono le cose che deludono perché non si realizzano. Poi ci sono le cose che si realizzano, le speranze che si realizzano, ma poi deludono. Mi ricordo di un amico che lavorava come saldatore in una ditta e uffa, qui non va bene, qui c'è molta tensione, qui c'è litigi fra tutti i vari colleghi di lavoro, uffa, che posto brutto. Sperava in un posto migliore e si è realizzato questa speranza, ha trovato un'altra ditta. Sì, abbiamo bisogno di uno qualificato come te. Ah, benissimo, paga più o meno uguale, va lì. Ah, e nell'arco di 2 o 3 mesi, Marco, è peggio là che nel vecchio posto. Quindi, quello in cui si sperava si è realizzato e ha deluso. Quante volte persone hanno un'amicizia, oh, non vado mica bene con lei, lei è così e lei è egoista, mi trovo una nuova amica, questo qui va molto meglio, per un mese o 2 o 3, e poi si scopre che va male anche quella. Purtroppo ci sono persone che vogliono lasciare il coniuge perché sperano in qualcun altro che andrà meglio e restano spesso delusi. Quindi ci sono persone che sperano nel successo e si impegnano e arrivano e poi scoprono che non è quello che pensavano. Nella società di oggi, in realtà, tante persone passano da una speranza all'altra perché ci arrivano, sanno impegnarsi e scoprono che non è quello che speravano. Lascia deluso e così cercano una nuova speranza. Ma una persona che compra cose, aggeggi, nuovo telefonino, nuovo computer, nuova macchina, soddisfa? A fondo per la vita? Soddisfa a fondo per la vita? Nuovo giocattolo, nuova bicicletta, nuovo scooter, nuovi mobili, nuovi vestiti? Nell'arco di poco tempo si cerca ancora qualcos'altro. Non avendo capito, ma scusami, speravo in quello che mi ha lasciato deluso, perché ancora sto sperando un'altra cosa che in fin dei conti è lo stesso tipo di cosa? Però si vede questo spesso. Per quanto uno può essere ingannato da una speranza che poi lascerà deluso, si arriva e poi si scopre che non è quello, c'è un tipo di speranza ancora più pericoloso. E quello serve la speranza che soddisfa per tutta la vita, ma lascia deluso per tutta l'eternità. Infatti, non dobbiamo credere che ogni speranza delude subito in questa vita, perché non è vero. Ci sono le speranze che, in un certo senso, limitato, tengono soddisfatto per tutta la vita. almeno parzialmente. Ci sono persone che si sentono soddisfatte. Tu dici, ah, ma tu hai un grande vuoto, tu sei vuoto dentro. No, io sto benissimo. Io sto benissimo. Luca 16, Gesù racconta la storia del ricco e Lazzaro. Il ricco, di quello che si può capire, non era mica convinto di stare male. Lui stava bene. Vi leggo qualche versetto lì. Ora vi era un uomo ricco che si vestiva di porpora e bisso e ogni giorno se la godeva splendidamente. Poi c'era Lazzaro. Avvenne che il mendicante morì e fu portato agli angeli. Morì anche il ricco e fu sepolto. Essendo tra i tormentati, tra i tormenti nell'inferno, alzò gli occhi e vide lontano il bramo e Lazzaro nel suo seno. Allora gridando disse, padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito per rinfrescarmi la lingua perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse, figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita. Quando poi scopri che non può essere sollevato da questo tormento, cosa vuole? Allora manda Lazzaro a casa dei miei padri che ho 5 fratelli affinché anche loro devono venire qua. Perché anche loro stanno godendo la vita. Ci sono speranze che danno una certa soddisfazione per tutta la vita e poi si scopre che erano ingannatrici. Ma mica solo beni materiali. Matteo 7, Gesù dice, non chiunque mi dice, signori, signori, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno del giudizio, signori, signori, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome scacciato demoni, e fatti nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Quelle persone erano deluse, sono arrivati davanti al trono sentendosi soddisfatti della loro religione, dal loro impegno per il Signore. La loro speranza ha lasciato il loro cuore pieno finché non si sono trovati davanti al giudizio e hanno scoperto che sono stati scacciati per sempre. Quindi non dobbiamo capire, non dobbiamo pensare che ma ogni speranza lascia vuoto. No, ci sono le speranze che fanno un buon lavoro di riempire tanto il pensiero, il cuore, che la persona non sa del vero vuoto. Ci sono quelli che non si realizzano mai. Ci sono quelli che si realizzano e lasciano quasi subito vuoto. E ci sono quelli che riescono a ingannare la persona fino al giorno di giudizio. Però, quando si guarda il tutto, o quelli che non si realizzano, o quelli che si realizzano e lasciano vuoto già adesso, quindi si passa ad un altro, e si passa ad un'altra speranza, e si passa ad un altro, o quelli che, ah no, io sto bene così, io voglio godere la mia ricchezza, io voglio godere la mia religione, io voglio godere quello che è la mia famiglia. Chiunque spera in qualcosa di questa vita, i miei ragionamenti, resterà delusa per tutta l'eternità. Voglio fare un parentesi qua. Sperare in una benedizione che Dio ci ha dato è diverso che godere una benedizione che Dio ci ha dato. Ok? Grande differenza. Importante capire questo. In 1 Timoteo 6 dice che Dio ha dato tutte le cose buone affinché ne godiamo. Allora, Dio ci ha creato un mondo stupendo da godere. Non è che, no, no, io non devo godere l'alba, non devo godere quei fiori, non devo godere la mia famiglia, non devo... No, posso godere. Posso godere con ringraziamento. Ma c'è una differenza fra godere, apprezzare, ringraziare Dio per un dono e sperare in quel dono. È un discorso godere la moglie preziosa che Dio mi ha dato. Un'altra cosa, aggrapparmi e dire, Signore, non voglio mai essere senza, fa sì che possiamo avere tanti anni che non devo mica essere vedovo. Perché uno è godere e l'altro è sperare. Qui c'è la differenza. Signore, oggi mi hai dato buona salute, Grazie, grazie per questo dono. Aiutami a goderlo, a usarlo per te, ad essere una benedizione per altri, con la forza che mi hai dato, che non devo neanche pensare se posso fare una cosa. Ma sei nel tuo piano perfetto. Domani non avrò più questa benedizione. Benvenga. Non mi aggrappo, non spero ad avere sempre buona salute. Quindi possiamo godere con ringraziamento le benedizioni di Dio. Ma non dobbiamo sperare nelle benedizioni, perché ogni benedizione ha il suo tempo e Dio sa qual è il tempo giusto. Cosa succederà con tutto quello che c'è in questo mondo? Le cose materiali e anche le strutture, l'istituzione, quello che l'uomo costruisce di potere sarà distrutto. In secondo Pietro 3 leggiamo: ora il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi si dissolveranno consumati dal colore, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Matteo 22, Gesù spiega che il matrimonio non durerà nel cielo. Le chiedevano di questo, i sadducei chiedevano di una donna che era sposata con 7 fratelli, di chi sarà nella risurrezione? E Gesù dice: nella risurrezione, infatti, né si sposano né sono dati in moglie, ma essi saranno in cielo come gli angeli di Dio. Il matrimonio è un dono meraviglioso per questa vita, ma non per dopo. Non bisogna sperare né nelle cose materiali né nei rapporti umani. Sono una benedizione da godere, da onorare, da curare, ma finiranno. Dio ti ha dato una famiglia, ti ha dato padre, madre, fratello, figli, coniuge. Non aggrapparti, perché quello è idolatria. Accetti le benedizioni di Dio, e quando Dio dice adesso per te basta, ho altre benedizioni, dice: Signore, tu sei perfettamente saggio, accetto questo. Non ponete le speranze in qualcosa che Dio ti dà da godere, perché Dio dà e Dio toglie, ma solo al momento giusto, per il nostro bene eterno. Allora, visto che non dobbiamo sperare in alcuna cosa di questa vita, chiaramente né le cose materiali, né i piaceri o una vita senza prove, né nei doni di Dio, non dobbiamo sperare in quelle cose. In che cosa dobbiamo sperare? Gesù Cristo è una vita eterna con Lui. Allora, qui è importante per voi che non siete salvati, figli, grandi, piccoli, questo è per voi. La Bibbia comanda ai non credenti di sperare in Cristo. Questo non è qualcosa per i credenti, questo è per chi non è credente. Speri in Cristo. La porta è aperta oggi. La porta è aperta oggi. Questo non è solo dopo la venuta di Gesù sulla terra. Vi leggo in Giovanni 8 quello che Gesù dice di Abramo, che ha vissuto più di 1000 anni prima di Gesù. Abramo, vostro padre, giubilò nella speranza di vedere il mio giorno, dice Gesù. Lo vidi e se ne rallegrò. Sperare in Gesù Cristo, porre le speranze in Lui come chi mi salva. Questa è la salvezza, dall'inizio alla fine. Non è come si diventa credente e poi basta. È come si diventa credente e come si vive da credente, sperando in Cristo. Ricordate che prima della salvezza eravamo senza speranza vera. Vi leggo un brano ben conosciuto in Efesini 2:11. Ricordatevi che un tempo voi, gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quello che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, estranei della cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, non avendo speranza nel mondo, ed essendo senza Dio. Non avendo speranza. Chi non ha Cristo non ha vera speranza. Spera, ma non ha una vera speranza. perché quello in cui spera sarà tolto da lui,
prima o poi.
Grazie a Dio, la vita è stata cambiata per tutti coloro che hanno rivolto gli occhi da quello in cui si speravano a Cristo. Non devi tu pensare mai che, ma se Dio vuole salvare, sarà lui a farlo. No, 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 quello è una dottrina demonica. Non è mai nella Bibbia che se Dio vuole salvarmi, lo farà lui, cambierà il mio cuore. Tu non trovi nulla del genere nella Bibbia. La Bibbia dice piuttosto, ravvedetevi, credete, sperate in Cristo Gesù e sarai salvato. E continuare a sperare in Gesù. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Una viva speranza. Ricordiamo che speriamo in qualcosa che non abbiamo ancora nella sua pienezza. Romani 8, 24. Noi siamo stati salvati in speranza. Ora, la speranza che si vede non è speranza, poiché ciò che uno vede, come può sperarlo ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. Speriamo in quello che non vediamo, anche se è certo. Io voglio solo leggere alcuni versetti che parlano della speranza. Voglio riempirci con quello che dice Dio della speranza. Una speranza, l'unica speranza che non deluderà mai. Romani 15, 13. Ora il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Galati 5,5. Noi infatti in spirito, mediante la fede, aspettiamo la speranza della giustizia. In Efesini 1, Paolo prega per i credenti, una preghiera che vale molto per noi, pregando che Dio illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali siano le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi. Abbiamo bisogno di pregare che Dio ci faccia più vedere la speranza a cui siamo chiamati. Tito 2, 11 a 13. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparso a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo alla presente età saggiamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo. Aspettando la beata speranza, proprio guardando in avanti, aspettando quello, la beata speranza. In Ebrei 6,18, Dio affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento noi, che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Di afferrare saldamente la speranza che ci è messa davanti. Non guardare un po' là e poi aggrapparci a delle speranze umane. No, di afferrare saldamente la speranza che ci è messa davanti. Ebrei 10,23. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. 1 Pietro 1,13. Perciò, avendo cinto i lombri della vostra mente, siate vigilanti e riponete piena speranza nella grazia che vi sarà conferita nella rivelazione di Cristo Gesù. Riponete piena speranza nella grazia che vi sarà rivelata nell'apparizione di Cristo Gesù. Allora, trovate nella Bibbia Romani 5. Romani 5. Che voi giovani che sapete leggere, Romani 5, i primi 5 versetti, questo è un brano che ci spiega della speranza. E come possiamo avere sempre speranza viva, qualunque siano le circostanze della vita. Muore quella persona a noi cara, ci arrivano delle prove pesantissime e ingiuste. Non importa quale cosa, possiamo avere speranza in base a quello che leggiamo in questo brano, Romani 5, da 1 a 5. Giustificati, dunque, per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Allora, mi fermo lì un attimo. Giustificati, dunque, per fede, per voi che non avete ancora Cristo. Potete avere Cristo. Potete anche voi essere giustificati per fede. Basta smettere di sperare nei vostri ragionamenti. Basta smettere di sperare in un Dio conforme ai vostri concetti, che farà a Lui come dite voi, che un domani vi toccherà il cuore. Basta ravvedervi dai vostri pensieri, che forse ci sarà un domani per ravvedervi. Ravvedetevi oggi e sperate in Cristo, e potete anche voi dire: giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza, e l'esperienza speranza. Ora, la speranza non confonde, non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Amen. Voglio seguire il filo di questo brano, che è molto importante. 1. Giustificati per fede. Siamo stati giustificati per fede. Senza la giustificazione siamo nemici di Dio e non è possibile alcuna speranza vera. In questi giorni stiamo ricordando la Pasqua, la risurrezione di Gesù dalla tomba dopo essere sacrificato per pagare la condanna del peccato. Gesù Cristo è stato sacrificato per pagare la condanna, è stato risuscitato per la giustificazione e quindi giustificati per fede. Essendo giustificati, secondo punto, abbiamo ora pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Non è solo l'assenza di inimicizia. La pace è un rapporto in cui siamo amati e curati dal sovrano creatore dell'universo. Prego che possiamo tutti capire sempre di più quanto è grande questo dono ineffabile, indescrivibile, di avere pace con Dio. Poi, per mezzo di Gesù Cristo, non solo abbiamo pace con Dio, ma siamo saldi nella grazia. Cioè, viviamo nella grazia. Il nostro rapporto con Dio è basato sulla grazia. Dio riversa la sua grazia abbondantemente su di noi. Vi leggo io da Efesini 1:7. In Cristo abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha fatto abbondare verso di noi. Canoni, sapienza e intelligenza. Dio ha fatto abbondare la sua grazia e siamo saldi nella grazia. Allora, avendo pace con Dio, essendo saldi nella sua grazia, per mezzo di Cristo, ci gloriamo nella speranza e nella gloria di Dio. Ci gloriamo nella speranza e nella gloria di Dio. Chi è salvata avrà l'indescrivibile privilegio di godere la gloria di Dio per tutta l'eternità. Questo sì, è una speranza viva. Questa meravigliosa verità ci dà motivo di gloriare anche oggi, indipendentemente da quali sono le circostanze. Perché gloriare non è perché le cose mi vanno bene nella mia vita terrena oggi. Gloriare è per chi sono in Cristo Gesù, nella speranza della gloria di Dio che noi goderemo per tutta l'eternità. Le circostanze più belle del mondo, le circostanze più belle della vita sulla terra, non sono minimamente paragonabili con stare nella presenza di Dio. e le circostanze più difficili e più dolorose della vita non possono minimamente rubarci la più piccola parte della gioia che avremo per tutta l'eternità stando nella presenza di Dio. Perciò possiamo veramente gloriare nella speranza della gloria di Dio adesso. Attenzione però, il brano non finisce là. Non finisce con gloriare nella speranza della gloria di Dio, va avanti. E dice anche nelle afflizioni. Afflizioni vuol dire sofferenze. Fanno male, molto male delle volte. Il fatto che gloriamo nelle afflizioni, attenzione, non vuol dire che gloriamo a causa delle afflizioni. Gloriamo nelle afflizioni. Il motivo per cui ci gloriamo nelle afflizioni è perché sappiamo dalla parola di Dio che le afflizioni producono la pazienza. Attenzione, abbiamo tanto bisogno di ricordare questa verità. Ci sono afflizioni nella vita, portano dolore, però per un figlio di Dio non solo provocano dolore, ma sono strumenti nelle mani di un Dio perfettamente saggio e pieno di amore per produrre la pazienza in noi. Allora, la pazienza è una qualità preziosa che Dio produce in noi, che poi porta ad altri frutti eterni in noi. Però la pazienza arriva solamente quando ci sono situazioni difficili. Cioè, quando problemi vengono risolti immediatamente o nemmeno arrivano, quando non ci sono afflizioni di nessun tipo, è impossibile avere pazienza. Hai già tutto. La pazienza arriva, è una cosa stupenda la pazienza, arriva solo quando stiamo male. Male nel senso non che non abbiamo gioia, ma quando ci sono pesi, prove, afflizioni, difficoltà, ingiustizie. Allora serve la pazienza. Visto che Dio ci sta trasformando nell'immagine di Cristo, e la pazienza è un aspetto fondamentale di quell'opera, è necessario che abbiamo afflizioni. Infatti dice in 1 Pietro che è necessario che siamo afflitti di svariate prove. Perché è tramite le prove, le afflizioni, che Dio produce la pazienza in noi. Quindi noi gloriamo nelle afflizioni sapendo che Dio si serve di esse per produrre in noi la pazienza, e poi la pazienza produce l'esperienza. Allora, attenzione, qui una parola interessante. La parola in greca tradotto esperienza viene tradotto altrove come prova, una cosa che prova, che dimostra la realtà di qualcosa. Per esempio, due brani dove si usa la stessa parola. In Secondo Corinzi, leggo io 13:3, voi cercate la prova del Cristo che parla in me. Voi cercate, questa è la stessa parola, la prova che Cristo parla in me. In Filippesi, sta parlando era Tito o Timoteo, voi conoscete la sua prova, come ha servito con me nell'Evangelo, come un figlio serve al padre. Sapete chi è, avete visto dalla sua vita la prova di chi è, del suo cuore, del suo impegno. Quella stessa parola. Quindi la pazienza produce la prova, l'esperienza, la prova. Ma la prova di che cosa? La prova di che cosa? La prova che Dio è all'opera. La prova della fedeltà di Dio. Quando è che vedi la fedeltà di Dio? Di più? Quando non vedi perché hai bisogno di Dio, perché tutto va così liscio, anche se va liscio perché Dio ha l'opera, ma noi siamo ciechi, o quando la situazione è disperata e non c'è alcuna speranza se non solo l'opera di Dio. Quando è che noi vediamo di più l'opera di Dio? Quale ci dà la prova dell'opera di Dio, che Dio è all'opera? Le afflizioni che producono la pazienza, e la pazienza vediamo, ecco, l'esperienza, cioè la prova che Dio è fedele, Dio è all'opera, Dio sta portando avanti la sua opera in me. Alleluia, grazie. La pazienza produce l'esperienza. Quando Dio salva una persona appena salvata, quanta prova ha nella sua vita della fedeltà di Dio? Pochissima. Perché è stato salvato da 3 giorni, non può dire io ho visto la fedeltà di Dio negli anni, perché non ha visto in sé questa fedeltà di solito, non nel senso della salvezza. Ma man mano che Dio manda le afflizioni e le prove e i dolori e Dio sostiene e c'è la pazienza di passare oltre per mezzo della grazia di Dio in cui siamo salvi, allora la pazienza produce l'esperienza e vediamo la fedeltà di Dio. E questa esperienza cosa produce? Produce la speranza. Una speranza ancora più profonda, che ci permette di gloriare nella speranza della gloria di Dio. Ecco perché possiamo gloriare nelle afflizioni, perché producono l'esperienza che produce più speranza, che ci permette di gloriare di più nella gloria di Dio. Ora, arriviamo a una verità importante. Abbiamo prima visto che le speranze che sono nelle cose di questo mondo, o anche in pensieri spirituali inventati da noi, non sono fondate e che non è in Cristo stesso, deluderanno, o prima o poi. Infatti, più grande la speranza, che non è in Cristo, più grande la delusione. Fra tutte le persone della Bibbia, non credo che ci siano persone più deluse che le persone di Matteo 7, che arrivano al trono di Gesù. Signore, signore, non abbiamo noi fatto grandi opere in nome tuo e scacciato demoni in nome tuo. Credo che la delusione più grande nella Bibbia sarà loro. Più grande la speranza, più terribile la delusione. Invece, la speranza che è in Cristo Gesù, la speranza prodotto in mezzo alle sofferenze che producono la pazienza, che produce le prove, l'esperienza che produce la speranza, quella speranza non delude. Versetto 5 dice, o la speranza non confonde, che è un altro modo di dire quello, non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. La speranza in Dio non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Questa speranza non deluderà mai. Se speriamo che Dio toglierà le afflizioni, oh Signore, fa sì che questa prova non mi arriva, lì posso essere deluso. Oh, fa sì che mio figlio non prenda quella via brutta, lì posso essere deluso. Fa sì che questa malattia venga guarita, lì posso essere deluso. Fa sì che possano capire che non è giusto quello di cui mi accusano, posso essere deluso. Perché quello non è sperare in Dio. Invece quando speriamo in Dio non saremo mai delusi. Vuol dire, sperare in Dio vuol dire sperare nella sua saggezza perfetta di sapere quali sono le prove giuste da darmi e da cui proteggermi. Sperare nella sua potenza di non far durare oltre al momento giusto la prova. Sperare di darmi la grazia di sopportare la prova finché ne posso uscire. E sperare in quello che mi ha riservato con sé per tutta l'eternità. Dobbiamo capire che Dio non ci lascia mai ad affrontare le prove e le afflizioni da soli. Perché da quando ci salva, Dio è sempre con noi. E non solo Dio è sempre con noi, ma le nostre prove e le nostre afflizioni non arrivano mai per sbaglio. Fanno parte dell'opera perfetta in Dio di prepararci per la sua presenza. Dio le usa per produrre la sua pazienza in noi, che produce l'esperienza, che produce ancora più speranza, affinché possiamo gioire e gloriare ancora di più, finché non dovremo sperare più, perché sarà visibile. Dobbiamo ricordare che si spera in quello che non si vede. Siamo stati salvati in speranza. Non vediamo ancora la piena relazione della nostra salvezza, ma è una cosa certa, pur essendo ancora nel futuro. Per mezzo di Cristo Gesù abbiamo una viva speranza. Aspettiamo con pazienza, perché sarà rivelata al momento giusto. perfetto, stabilito da Dio. Forse alcuni di noi vedremo la piena realizzazione della nostra salvezza molto presto. Forse altri dovranno aspettare più anni, o anche decenni. Però chi è salvato e chi da oggi in poi guarda Cristo e spera in Cristo sarà soddisfatto in Cristo per tutta l'eternità. Allora chiudo facendovi una domanda a ciascuno, voi piccoli e voi grandi. In cosa stai sperando? Stai sperando in Cristo Gesù? Attenzione, sperare che Dio ti cambierà il cuore non è sperare in Cristo. Sperare che Dio ti salverà non è sperare in Cristo. Cos'è quello? Quello è sperare in tuo ragionamento. Sperare che ma quando sarò più grande, ma tu sai di diventare più grande? Ho visto dei bambini fare caprioli questi giorni, ho pensato, sai, se un bambino dovesse perdere le mani e cadere sulla testa, sul collo, giusto, andate avanti a fare questo, papà di crescere, però come cadere nella doccia, si potrebbe spezzare il collo in modo sbagliato e morire. E non dite mica, non potete più giocare fuori perché uno sta a letto e cade il soffitto. Cioè, scusate, uno mangiando manda giù il pane sbagliato e no. Però quello che voglio dire non è mica detto. Mi ricordo un pastore che conosciamo, che siamo andati in America a vedere questa chiesa, siamo tornati dopo 2 anni e non c'era la bambina, cosa aveva, 8 anni, che era morta. Aveva preso una malattia strana, piccola, non una leucemia, niente, una cosa, però è morta. Sono 8 anni. 9 anni. E quindi non è da presumere che un domani crederò in Gesù. Non sappiamo di domani, sappiamo di oggi. E se tu già credi in Gesù, in cosa stai sperando? Non sperate una vita facile, con poche prove, non sperate nel riconoscimento, non sperate, sperate in Gesù Cristo. Non sprecare la vita sperando in quello che deluderà per l'eternità. Godete le benedizioni che Dio ci dà, godiamo tanto gli uni gli altri, godiamo le famiglie preziosissime che Dio ci ha dato, finché ce l'abbiamo godiamo la salute, godiamo il buon cibo, godiamo un mondo meraviglioso, ma non speriamo in queste cose. Teniamo in modo di, Signore, oggi mi hai dato questo, grazie. E se domani non è più per me rivedere quello, ben venga. Non perderò quello che è la mia speranza, Gesù Cristo. Sperate in Cristo e non sarai mai deluso. Grazie a Dio per la speranza sicura che abbiamo per mezzo di Cristo. E questo è dovuto alla sua opera sulla croce. Gloriamo nella speranza e nella gloria di Dio. Gloriamo nelle afflizioni, sapendo che Dio si serve delle nostre afflizioni per produrre la pazienza che produce l'esperienza che produce ancora più speranza. Speriamo in Cristo. Preghiamo. Oh Padre, non c'è persona in questa stanza, almeno non contando i neonati, che non ha vissuto sperando in cose che sicuramente sarebbero persi per tutta l'eternità. Chi in piaceri, chi in cose materiali, chi in qualcosa che lo fa sembrare importante ai propri occhi, chi in una vita senza tanti problemi, chi nei propri ragionamenti. Oh Padre, vogliamo vedere Cristo Gesù. Vogliamo vedere che è giusto, è buono apprezzare i tanti doni che ci dai, ma non vogliamo sperare nei doni che sono per un tempo, che tu sai perfettamente quanto è il tempo giusto. Vogliamo sperare in Cristo, e non solo quando le cose vanno bene. Vogliamo sperare in Cristo anche in mezzo alle afflizioni, sapendo che le afflizioni non è mancanza di cura da te. Sono strumenti preziosi per produrre la pazienza che produce l'esperienza, che vuol dire la prova della tua fedeltà, che produce più speranza, speranza viva, per permetterci di gloriare nella gloria di Dio. Grazie per Gesù Cristo, la nostra speranza. Aiutaci a sperare solo in Lui. Nel nome di Cristo Gesù ti prego. Amen.